Buongiorno e ben ritrovata e ritrovati alla nostra rassegna.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 16 luglio 2025 e, come sempre, vi presento i contenuti pubblicati oggi sul blog dello Studio Pizzano. Ci immergiamo in alcuni aggiornamenti fiscali e contabili piuttosto densi.
Esatto.
L'obiettivo? Beh, cercare di capire i punti chiave e soprattutto le implicazioni pratiche, vero?
Proviamo a fare un po' di chiarezza.
Assolutamente sì. Sono cambiamenti che toccano da vicino l'operatività quotidiana, sia per noi professionisti che per le aziende. Vediamo insieme gli aspetti, diciamo, più rilevanti.
Perfetto.
Allora, iniziamo subito con il concordato preventivo biennale 2025-2026. C'è una fonte che segnala delle regole un po' particolari per gli acconti 2026, per chi usa il metodo storico, mi pare.
Sì, esatto. Per chi usa lo storico. È, diciamo, un ulteriore strato di complessità.
Ah.
In pratica, si deve calcolare una maggiorazione, differenziata, 10% per IRPEF e IRES, 3% invece per l'IRAP.
Ok.
Questa maggiorazione si applica sulla differenza, se positivo ovviamente, tra il reddito che è stato concordato per il 2025 e quello dichiarato nel 2024. C'è un dettaglio importante però. Se una parte del reddito 2024 era in imposta sostitutiva, quella parte lì non conta per questo calcolo. Va esclusa.
Capito. E resta fermo il limite degli 85.000 euro per le aliquote agevolate, giusto?
Sì, sì, quello rimane. Quel tetto per l'imposta sostitutiva non cambia.
Bene. E parlando di pagamenti, procedure, questo si collega un po' al tema delle compensazioni F24, no? Una fonte indica che dal 1 luglio 2024 è scattato un blocco significativo.
Sì, confermo. È operativo il blocco delle compensazioni con F24 se ci sono debiti fiscali iscritti a ruolo sopra i 100.000 euro. Ma la vera novità, quella rilevante, è che ora questo blocco si applica anche ai crediti INPS e INAIL.
Ah, davvero? Anche quelli?
Eh sì. E tra l'altro, questi crediti previdenziali ora devono passare obbligatoriamente solo dai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per essere compensati.
Caspita!
Però, attenzione, c'è un'area un po'... un po' grigia. Altre parti della riforma sono ferme.
Cioè?
Ad esempio il blocco specifico per i crediti edilizi, quello con la soglia a 10.000 euro, o altre limitazioni sui crediti INPS-INAIL. Mancano ancora i decreti attuativi. E questo, insomma, crea parecchia incertezza operativa per tutti.
Immagino. Quindi che si fa?
Beh, per ora restano possibili le compensazioni dei crediti previdenziali puri, diciamo, e ovviamente la rateizzazione dei debiti può essere una strategia per scendere sotto la soglia dei 100.000 e superare il blocco. Ma è una situazione fluida.
Capisco. Ok, cambiamo argomento. Avvisi bonari. Qui c'è una novità, dalla fonte 5, che sembra dare un po' più di respiro, forse. Tempi più lunghi per rispondere.
Sì, esatto. Per le comunicazioni di irregolarità, quelle elaborate dal 1 gennaio 2025, il termine per pagare o per fornire chiarimenti passa da 30 a 60 giorni.
Ah, buono.
È un aiuto, sì. Questi avvisi, lo ricordiamo, sono disponibili nel cassetto fiscale e si possono gestire direttamente online tramite Civis, il canale dell'Agenzia delle Entrate. E poi ci sono anche le sanzioni ridotte per chi regolarizza subito, ad esempio l'8,33% per certe liquidazioni automatiche dopo il 1 settembre 2024.
Interessante l'allungamento dei tempi, 60 giorni sono meglio di 30, ma mi sembra di aver capito che la vera svolta o comunque un punto molto importante sia un altro, riguardante l'impugnazione.
Esattamente. Quello è il punto forse più significativo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 2439 del 2022, ha ormai sancito la possibilità di impugnare direttamente l'avviso bonario.
Quindi non serve più aspettare la cartella.
Proprio così. Non c'è più bisogno di aspettare la cartella di pagamento. Si può agire prima. Questo, rafforza decisamente le possibilità di difesa del contribuente fin dall'inizio.
Bene. Cambiamo fronte ancora una volta. Le fonti parlano anche di controlli e bilanci. C'è qualcosa che bolle in pentola per le verifiche fiscali in azienda? Mi pare si citi una sentenza europea?
Sì, esatto. Si parla di un possibile emendamento al decreto fiscale. È una cosa che nasce dalla sentenza Italgomme della Corte europea dei diritti dell'uomo.
E cosa cambierebbe, in pratica?
L'idea è quella di introdurre un obbligo di motivazione scritta e ben dettagliata per giustificare l'accesso dei verificatori nei locali dell'azienda. Non basterebbe più, diciamo, un'autorizzazione generica.
Quindi dovrebbero proprio spiegare nero su bianco perché è necessario entrare fisicamente, invece di usare altri metodi magari meno invasivi, tipo richieste documentali.
Esattamente. Si cerca un bilanciamento più forte tra i poteri ispettivi dello Stato e i diritti fondamentali del contribuente, come l'inviolabilità del domicilio, che vale anche per la sede aziendale, ovviamente.
Capisco. E se fosse approvato?
Se approvata, la norma non sarebbe retroattiva, ma segnerebbe comunque un cambiamento culturale importante per il futuro dei controlli. Vedremo.
E invece per i bilanci? C'è la fonte 4 che parla del nuovo OIC 30 per i bilanci infrannuali. Qui cosa cambia in sostanza?
Qui cambia parecchio. L'OIC 30, il nuovo principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità, diventerà obbligatorio dal 2026, ma attenzione, si può applicare già dal 2025.
E cosa introduce di così nuovo?
Introduce due concetti chiave. Primo, il discrete approach. Significa trattare ogni periodo intermedio, trimestre o semestre che sia, come se fosse un esercizio a sé stante.
Cioè non si possono più spalmare costi o ricavi stagionali?
Esatto. Niente più spalmatura. E poi c'è il metodo dell'aliquota fiscale annua effettiva per calcolare le imposte del periodo.
Questo discrete approach sembra molto rigido. Qual è l'implicazione, diciamo, più pesante?
Guarda, l'implicazione più forte è che le valutazioni fatte nei bilanci intermedi, pensa alle svalutazioni, tipo quella dell'avviamento, diventano definitive e irreversibili per quell'esercizio.
Irreversibili, quindi non si possono aggiustare a fine anno?
Proprio così. Una volta fatta la svalutazione nel trimestre, per dire, quella resta. Non si può più correggere nel bilancio annuale. Questo impone molta, molta più cautela e precisione nelle stime infrannuali. Gli effetti sono immediati e, appunto, permanenti per l'anno.
Chiarissimo. Un ultimo punto specifico. Dalla fonte 6, la rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche. L'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta a interpello, la 182.
Sì, un chiarimento interessante. La risposta conferma che per la società che beneficia della rinuncia non c'è nessuna sopravvenienza attiva tassabile. E fin qui tutto ok, sembra lineare.
Sembra.
E sembra, perché l'aspetto cruciale, e che può sembrare un po' controintuitivo, è che la ritenuta del 26% sul dividendo, anche se rinunciato, resta comunque dovuta.
Ma come? Il socio non incassa nulla e deve comunque pagare la ritenuta? O meglio, la società la deve versare?
Esattamente, la società deve operarla e versarla. Qui entra in gioco il famoso principio dell'incasso giuridico.
Ah, l'incasso giuridico.
Sì. L'Agenzia delle Entrate considera che il diritto del socio a percepire il dividendo sorge giuridicamente nel momento della delibera dell'assemblea. E in quel momento, per il fisco, il reddito è come se fosse già stato realizzato dal socio.
Anche se poi materialmente non lo prende.
Anche se poi ci rinuncia a favore della società. A quel punto scatta l'obbligo di ritenuta per la società. È un orientamento ormai consolidato, anche se appunto può lasciare un po' perplessi.
Capito. Bene, direi che abbiamo toccato molti punti. Tirando un po' le somme di questa analisi, mi sembra emerga un quadro di, crescente complessità, soprattutto nelle procedure di pagamento e compensazione.
Sì, decisamente.
Ma anche una spinta verso maggiori garanzie nei controlli fiscali, regole più stringenti sui bilanci intermedi e poi questi chiarimenti specifici, come quello sui dividendi, che richiedono attenzione ai dettagli. Spero che questa nostra disamina sia stata utile.
E forse, ecco, lascia aperta una riflessione finale importante. Di fronte a queste complessità procedurali che aumentano sempre e a questa richiesta continua di maggior rigore, maggior trasparenza, come possono le realtà imprenditoriali più piccole o magari i singoli professionisti adattarsi? Come possono adeguare i processi interni, le consulenze, per garantire la conformità senza, diciamo, soccombere sotto il peso degli adempimenti e mantenendo anche una posizione strategica?
È una bella domanda.
È una sfida aperta, insomma. Richiede flessibilità e aggiornamento continuo.
Assolutamente. E con questa riflessione chiudiamo per oggi. Per tutti i dettagli, ovviamente, vi rimando agli articoli completi sul nostro blog.
Grazie a tutti per l'ascolto.
Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata della Voce dello Studio. Buona giornata.